Anatuf e gli uomini blu. Testi Sofia Gallo e Dalila Mebarchi. Edizioni Gira l'angolo. Legge Adriano Braidotti. Nel paese degli uomini blu, gli uomini si incontrano per caso e non sono sempre gli stessi, perché vanno e vengono con i loro cammelli e le loro capre. Sono nomadi gli uomini blu. A volte si vedono le zeriba, capanne di canne e paglia, o tende tese sui pali, sotto cui si mettono al riparo le provviste. Anatuf ha aiutato il suo papà a montare le zeriba e adesso si protegge dal caldo del mezzogiorno. Lo sai anche tu. Una casa, una vera casa di pietre e di mattoni, è come una tomba. Si può vivere qualche volta anche sotto una tenda, ma la casa migliore per noi è dormire sotto il cielo e guardare le stelle negli occhi. Nel paese degli uomini blu c'è tanta sabbia, di tutti i colori: rosa, bianca, giallo-ocra, senape e enormi dune spostate dal vento. Il vento ha tanti nomi: Armattan, Ghibli, Simun, Nguya, Tezakei, e può soffiare così forte da impedire di respirare e anche di vedere. Tutto allora diventa colore della sabbia, rosso o giallo. Quando non c'è vento, Anatuf sale sulle dune, veloce, a quattro zampe, e di lassù fa spaziare gli occhi sull'immensità del deserto che racchiude la storia degli uomini blu. Poi scivola giù e scava nella sabbia un letto morbido e ben riparato dall'aria fredda della sera. Non abbiamo storia, perché i nostri padri l'hanno scritta sulla sabbia e il vento l'ha portata via. Il deserto sembra eterno a colui che lo abita e offre questa eternità all'uomo che saprà essergli fedele. Dio creò il deserto affinché gli uomini vi potessero conoscere la loro anima. L'amicizia è una strada che scompare nella sabbia, se non si rifà senza posa. Ci sono anche tante rocce e canyon e pennacoli nella terra degli uomini blu. E su alcune pareti ci sono pitture o graffiti tracciati da uomini vissuti tanto tempo fa, quando al posto della sabbia c'erano alberi altissimi e giraffe dal collo lungo. Gli uomini di quel tempo antico hanno lasciato molte macine di pietra su cui pestavano le granaglie per ricavarne farine e molte frecce che scagliavano con gli archi per cacciare gli animali. Nel deserto degli uomini blu oggi vivono molti animali, soprattutto i cammelli. Le femmine verso gennaio hanno i piccoli. E poi ci sono le gazzelle, che corrono velocissime sulle loro esili zampe. I mufloni, simili a pecore selvatiche con grandi corna. Gli sciacalli, che ululano di notte. I ghepardi, grandi cacciatori. Le aquile, gli asini, gli zebù, che sembrano delle mucche con la gobba. I gerbilli, che sono piccoli topi della sabbia. E anche le vipere e gli scorpioni, che sono nemici molto pericolosi. L'animale più amato da Anatuf è però il mula mula, un uccellino portafortuna, nero, con la testa e la punta delle ali bianche. Nel paese degli uomini blu fa caldo, ma non sempre lo stesso caldo. D'estate si soffoca e l'aria diventa torbida come se tutto fosse vapore. D'inverno invece il cielo è blu, un infinito spazio azzurro, senza una nuvola. Le notti sono freddissime, ma di giorno la terra si riscalda e brilla dei colori del sole. Uomo, bevi l'acqua e diventerai bello. Nutriti di sale e diventerai forte. Poi guarda il cielo e diventerai grande. Nella notte la volta celeste è nera, coperta di stelle. e Anatuf si perde a contarle. Dimentica il buio e si sente forte sotto quel cielo stellato. La notte può essere il tesoro del povero se egli sa essere coraggioso. Nel paese degli uomini blu ci sono pochi alberi che affondano le radici nella sabbia, le robuste acace e le tamerici leggere. Il legno delle acace è il migliore perché fa poco fumo e il pane di semola cotto sulle sue ceneri, sminuzzato con le verdure e la carne di agnello, è un piatto prelibato che si chiama tagellà. C'è anche un'altra pianta dalle foglie larghe e grasse, poco poco velenose. È la cranca. Il suo legno serve per fare le selle dei cammelli, i fiammiferi e le cariche dei fucili che sparano a salve quando gli uomini blu fanno festa in allegria. Anatuf scappa, tappandosi le orecchie a sentire quei botti. Nel deserto degli uomini blu c'è la stagione delle piogge verso agosto e settembre. E allora l'acqua scorre abbondante e impetuosa negli wadi. L'acqua piovana si ferma nelle pozze, tra le rocce, pozze profonde, che si chiamano gelte. Ci sono però anche sorgenti fresche e dissetanti. A volte Anatuf è tratto in inganno. Gli pare di vedere in lontananza uno specchio d'acqua e vorrebbe correre a rinfrescarsi. Invece è un miraggio. Soltanto riflessi di luce sulla sabbia infuocata. Gli uomini blu sanno che l'acqua è molto preziosa, per loro e per gli animali. Escavano i pozzi e li coprono perché gli animali non vi cadano dentro. Al pozzo si incontrano tra loro e tirano su i secchi pieni d'acqua con delle grosse carrucole di legno ancorate a un ramo robusto. L'acqua poi è tenuta al fresco nelle ghirbe di pelle di capra. Per effetto dell'evaporazione si mantiene sempre fresca. Non andare al pozzo senza bere e senza far bere il tuo cammello. Non andare al pozzo sprovvisto di un secchio. Non incontrare al pozzo un altro viaggiatore senza rivolgergli domande sul suo viaggio. Gli uomini blu bevono il latte di cammella cagliato, inacidito, ma soprattutto bevono il tè. Lo preparano con cura, colandolo diverse volte e agitandolo per sciogliere bene lo zucchero. Il papà di Anatuf, con le stesse foglie, fa 3 volte il tè. Il primo è più denso, amaro come la vita. Il secondo è medio, forte come la morte. E il terzo è il più leggero, dolce come l'amore. Gli anziani e i bambini bevono soltanto il terzo. Così fa anche Anatuf. A Anatuf non piace il latte cagliato, ha paura che gli faccia venire il mal di pancia. Adora invece la tagellà, è così buona che la mangerebbe tutte le sere. E dopo sorbirebbe altro tè. Perso nel silenzio del crepuscolo e nella vastità degli spazi del paese degli uomini blu. La teiera è il cielo e la pioggia saranno i bicchieri. Grazie alla pioggia, il cielo si unisce alla terra. Forse il cammello del suo papà, un cammello maschio, gentile, alto e forte, potrebbe chiacchierare con lui ai piedi delle dune e raccontargli le storie delle caverne del sale. E se fosse una bella sera, Anatuf si inerpicherebbe sulla cima più alta della duna col suo amico cammello. Poi si farebbe trainare in discesa correndo a grandi passi e alzando bene bene le ginocchia. Si diverte un mondo e lo fa ancora e ancora e ancora. Cresce il piccolo Anatuf in mezzo agli uomini blu e ascolta le loro voci. E sa che si chiamano così per via del Tagemust, la stoffa lunga anche 20 metri che si avvolgono sulla testa a turbante e davanti al viso per ripararsi dal caldo e dal vento. Per i nobili e coloro che appartengono alle classi sociali più alte, il Tagemust è di colore indaco, blu intenso. Gli uomini blu che abitano le terre sconfinate del Sahara sono i Tuareg, anche se loro non amano definirsi con questo nome, quanto piuttosto come coloro che parlano la lingua Tamashek. Vivono nel deserto, distribuiti in quattro grandi paesi, e nessuno, meglio di Pierre de Foucault, ha conosciuto e studiato la loro storia. Anatuf è orgoglioso di appartenere al popolo dei Tuareg, un popolo antico e fiero delle proprie tradizioni. Ogni volta che incontra dei Tuareg che non conosce, Anatuf li saluta con grande rispetto. Sa che non scenderanno dai loro cammelli, né solleveranno lo chess per lui, ma sa anche che gli occhi degli uomini blu cattureranno la sua immagine e non la perderanno più.